Allora, grazie davvero per questo invito, per questa iniziativa. Il tema che abbiamo scelto è un tema chiaramente impegnativo, nel senso che ha a che fare con parole, con aspetti che fanno parte della vita di ciascuno di noi, che sono l'economia, il dono, la famiglia, che la famiglia, al di là del fatto se la facciamo o meno noi una volta diventati grandi, ma tutti quanti ci lasciamo dentro, insomma, in una famiglia o comunque in qualcosa che ha a che fare con una madre, con un padre, in un ambiente dove si sviluppa la nostra personalità, la nostra vita. Quindi parliamo di cose molto, molto, molto comuni, dove tutti abbiamo delle idee, dove tutti abbiamo. Quindi vi invito, se ce la fate, magari ad iniziare questo ragionamento, dove io dirò alcune idee mie, che quindi in quanto tali sono soggettive, sono discutibili, sono dei dogmi, anche i dogmi si possono discutere, insomma, certamente i miei sicuramente, molto di più. Quindi di cercare, insomma, di darmi almeno, anche se le prime cose che dirò non vi suoneranno particolarmente, diciamo, vicine alle vostre idee, insomma, di riuscire almeno ad ascoltarci, arrivare fino alle domande, per poi magari dire i vostri dubbi, le domande, i commenti, in modo tale che sia un dialogo vero, diciamo, ecco, di non fare, come diciamo noi, la doccia con l'impermeabile, che uno magari si chiude, si sta seduto, bene, ma non accade nulla, no? Quindi cercherò di fare un ragionamento che tocca questi argomenti: famiglia, dono, lavoro, gratuità, dono, che sono appunto parole, dicevo, molto, molto impegnative. Quindi sono contento che si svolga all'interno della commissione diocesana per, come si chiama esattamente, per la famiglia?
Pastorale
familiare, sì. Io sarei pure consultore del dicastero della famiglia e della vita, ma non faccio molto, oltre ad essere, cioè, un titolo onorifico, come tipo cavaliere del lavoro, eccetera, ma insomma, però di qualcosa, perché mi sono occupato in passato tante volte di tematiche legate a questi temi. Allora, da che parte iniziare, diciamo? Io mi sono fatto uno schema, in modo tale che posso parlare 40 minuti, 3 quarti d'ora massimo, così poi lasciamo dialogo con voi. Sono stato quest'estate in un bellissimo incontro a Maiovati su Spontini, ho conosciuto la professoressa che è qui stasera, ho conosciuto chiaramente la famiglia di Francesco, Paolo e la moglie, come Mara, si sì, sapeva, insomma, l'età, Paolo e Mara, quindi ho un ricordo molto bello di quella serata, in questa specie di anfiteatro naturale che dà sulla valle, quindi ho di nuovo accettato l'invito perché avevo un bel ricordo di quest'estate, di questo momento di amicizia, di dialogo, di famiglia. Allora, io faccio un'introduzione prima, breve, su come sta cambiando l'economia oggi, come sta cambiando il mondo, cioè, alcune coordinate, perché chiaramente siamo dentro una fase di cambiamento, tutto cambia ogni giorno, cioè già domani mattina il mondo non è più come quello che era questa sera, quindi evidentemente ogni giorno è diverso, però delle fasi dove la storia accelera magari su certi aspetti, e in questi ultimi anni, almeno con l'inizio del nuovo millennio, è cominciato qualcosa che riguarda la vita di tutti, anche l'economia, questo che si chiama il capitalismo, e che negli ultimissimi anni questa accelerazione è aumentata molto. In particolare, ciò che sta cambiando profondamente è il rapporto tra l'economia e la pace, l'economia e la democrazia, l'economia e il libero mercato. Perché a volte, quando uno pensa al capitalismo, questo sistema che, insomma, tutti più o meno, con cui tutti abbiamo a che fare, si ha l'idea sbagliata che il capitalismo sia di per sé liberale, cioè che gli imprenditori amino il libero commercio, i grandi imprenditori amino la pace, amino la democrazia, ma questo storicamente non è esattamente così. Perché se noi guardiamo la storia, meno lasciamo stare la storia antica, ma la storia moderna, negli ultimi 2-3 secoli, ci accorgiamo che c'era una utopia nel Settecento, no? Soprattutto legata ad alcuni autori, filosofi francesi, italiani, che pensavano a metà Settecento che, come diceva appunto uno di questi, Montesquieu, un francese importante, lo scopo naturale del commercio è portare la pace. Con l'idea che c'è un po' tutto il Settecento, che dove arrivano le merci, se io posso comprarti qualcosa, ho un motivo in meno per farti una guerra. Ma qualche anno dopo Montesquieu, un napoletano, economista italo-genovesi, commentando Montesquieu in una famosa nota, che è famosa per chi la conosce, dice: gran fonte di guerra è il commercio. E allora noi abbiamo una storia della modernità che alterna il momento in cui aveva ragione Montesquieu, dove pensiamo all'Europa, no? Quando l'Europa che cosa ha fatto? Questa stupenda profezia europea, dopo la seconda guerra mondiale, dopo due guerre mondiali, in cui, ma anche prima, insomma, dall'Ottocento, dai tempi almeno di Napoleone, insomma, dove ci siamo uccisi tra cristiani per secoli, improvvisamente si decide a un certo punto, dopo la seconda guerra mondiale, dopo Auschwitz, dopo tutto ciò che è successo, di mettere in comune l'acciaio e il carbone, la famosa ceca, che erano state le grandi risorse della guerra. Quindi dire mai più la guerra, mettendo in comune la comunità europea esattamente quelle risorse che ci hanno fatto fare la guerra. E quindi abbiamo immaginato un mercato unico europeo dove i paesi europei potessero scambiare, sperando che questo scambio di merci, di persone, ci salvasse da una terza guerra mondiale. Poi è arrivata l'Ucraina, dove ci siamo accorti che dentro, proprio ai margini, ma anche dentro questa Europa, abbiamo rivissuto di nuovo questo incubo delle guerre. Nessuno di noi, io almeno nella mia generazione, non pensavo che in Europa avremmo avuto giovani, persone che davano la vita e che morivano uccisi al fronte ancora dopo quello che è successo. Le cose assolutamente inconcepibili che si potesse rifare una guerra con persone, con giovani, gente che muoiono per la patria. Queste cose che abbiamo già dato parecchi milioni di morti alle patrie, ai patriottismi, e invece siamo riusciti di nuovo, ci sono, ma siamo tutti in qualche modo coinvolti. Quindi, come dire, quindi questo, chi ha ragione Montesquieu o ragione Genovesi, cioè che il commercio, oggi direbbe il capitalismo, ama la pace o no? Ama la democrazia o non la ama? La mia teoria, la mia tesi è che il capitalismo ha uno scopo preciso, il grande capitalismo, massimizzare profitti e rendite. Se questo glielo consente la democrazia, va bene. Ma se in certi momenti conviene di più lasciare la democrazia e cominciare un'economia di guerra, lo fa tranquillamente, perché lo scopo è sempre il profitto, anzi le rendite, non la pace, non la democrazia, non la libertà. Quindi si usano questi mezzi in base al contesto. Quindi oggi siamo in una fase dove il grande capitale non ha nessun problema a lasciare le democrazie, pensiamo all'America, pensiamo anche all'Europa, per altre forme di populismo. La democrazia sta lasciando spazio a quella che io chiamo la leadercrazia, tutta questa enfasi sulla leadership, che non sarebbe più, che ha prodotto questa idea che c'è il capo che parla col popolo, in mezzo non c'è più niente. Parlamenti, corpi intermedi, che è proprio la democrazia, no? La democrazia non è governare la maggioranza, questo non è mai stata questa la democrazia. È il governo della maggioranza con altre mille condizioni, fra cui il rispetto delle minoranze, i corpi intermedi, i pesi e contrappesi, i diritti umani, tutto insieme si chiama democrazia. Non è perché uno ha 50 più minuti, cioè governa e fa quello che vuole, perché hanno avuto il consenso del popolo. Qui si chiama appunto, si chiama populismo, si chiama leadercrazia, che ha poco a che fare con la democrazia. Quindi questo capitalismo di oggi sta molto a suo agio con queste cose, non solo per Trump, ma anche dove è evidente. I dazi, no? Il libero mercato, l'America che ha inventato il libero mercato, poi appunto appena cambiano gli equilibri mettono i dazi, sapendo dal primo anno di economia, tutti insegniamo che mettere i dazi penalizza chi li mette innanzitutto, non solo chi li subisce. Questa è una legge che si insegna ai primi anni agli studenti, perché chiaramente potrebbe mettere anche gli altri dazi, quindi il imprenditore e tutta l'economia di un paese si impoverisce con i dazi. Questo interessa poco a questi leader, interessa chiaramente altro, potere, consenso, passare alla storia, eccetera. Allora, noi siamo dentro una fase dove chi ama la democrazia, la pace e la libertà deve aspettarsi anni difficili. Noi stiamo entrando in una fase dove questi valori non sono più valori assoluti. Sono valori che il grande capitale guarda, non è un caso che Trump abbia al suo fianco la persona più ricca del mondo, e che in prima fila tutti i maschi il giorno del suo discorso erano tutti imprenditori importanti, americani, non solo, che ormai chiaramente l'economia è globale. E siamo in una fase dove questa globalizzazione, che sembrava il destino, le sorti progressive dell'umanità, in realtà si sta mostrando che la gente, i popoli hanno paura di una globalizzazione troppo veloce, c'è un ritorno alla patria, al territorio, alla lingua, ai costumi, al cibo, perché questo villaggio globale in fondo ci piace meno di come pensavamo 20 anni fa. Stavo qualche giorno fa a Istanbul per lavoro, passando per i quartieri di Istanbul, ho avuto forte l'impressione che la gente ama vivere nel quartiere dove sta. Di sentirsi dentro un unico villaggio che parla inglese non a tutti piace, almeno piace meno di come pensavamo 20 anni fa, perché le persone amano il territorio, sentirsi a casa in una zona di comfort dove possiede almeno la lingua, possiede i punti di riferimento. Sono pochi quelli che stanno meglio in un mondo unico e globale. Noi abbiamo sottovalutato questa reazione, no? Allora, in fondo, tutto ciò che sta avvenendo nel mondo è un insieme di questi elementi che vi sto dicendo. Allora, chiaramente, la famiglia, siccome è quasi tutto la famiglia, non è che è una cosetta, cioè, è questo grande luogo dove accadono tutte queste cose, una specie di concentrazione di tutte le tensioni, di tutti i cambiamenti, perché chiaramente tutta la famiglia che ha figli, diciamo, che ha ancora figli a casa, che comunque ha a che fare con le nuove generazioni e d'altra parte con gli anziani, perché anche lì ci sono delle sfide nuove di cui oggi non entro, ma dovremmo parlare anche solo di questo, un mondo che sta allungando la vecchiaia e che quindi sta mettendo in discussione profondamente l'equilibrio su cui è nato tutto il Novecento, cioè che è un rapporto tra chi lavora e chi va in pensione. Quando tu stai in pensione a 50 anni, chiaramente, e chi è in pensione supera chi lavora, voi capite che tutto il welfare non può reggere, perché è nato con un'altra idea. Sì, possiamo sparare nelle bitcoin, ma non è sufficiente, insomma, no? Cioè di fare ricchezza senza lavorare, no? Che è il grande sogno di Pinocchio, con cui concluderò. E quindi la famiglia è un precipitato di tutte queste cose, di opportunità nuove, perché la famiglia è anche il luogo della gioia, della festa, e non dobbiamo mai dimenticarcelo questo, perché dove ci sono i bambini, i giovani, c'è anche la gioia in mezzo ai problemi, ma è anche il luogo dove si vedono in modo più forte, più evidente, i grandi cambiamenti del mondo. E quindi chiaramente questo che sta accadendo a livello che accade in America, in Ucraina, in Terra Santa, in Siria, in Sud Sudan, sembrano cose distanti, ma poi entrano a scuola, i giovani si studiano, fanno i temi, ci riflettono, ce li portano a casa, fanno domande, non sempre sappiamo rispondere, e quindi la famiglia è il luogo dove una specie di amplificatore di tutto ciò. Ecco perché io ho una stima infinita per la gente che mette al mondo figli oggi, perché non si fanno figli senza una certa dose di generosità. I figli non nascono dalla logica economica del contratto, non, perché c'è qualcosa, tutto per le donne, che devono portarsi in corpo per 9 mesi, qualcosa che poi le cambia. C'è bisogno di generosità per fare un bambino, non bastano i calcoli. E quindi una stima, io ad esempio ho fatto una proposta che chiaramente è caduta ovviamente nel vuoto, come tante cose che in questi anni ho fatto, no? perché per me sono anche stupide, però ho detto, come quando noi vediamo una persona con la fede, io non sono sposato purtroppo, quando vediamo una persona con la fede, tu vedi la fede e in genere attribuisci un valore a quella fede, almeno io, cioè ti dà l'impressione che quella persona c'è la famiglia, no? Io, come soprattutto io, quando vedo un uomo, soprattutto, che ha la fede, dico, ma insomma, io dico, perché non ci vendiamo un anello per chi ha figli? cioè, tu devi dire che io ho messo al mondo dei figli, si vede, no? Vedi, piccola. Infatti, chiaramente, nessuno mi ha seguito, perché non mi sembra che girino questi tipi di anelli in Italia. Però per dire che dovremmo ringraziare, dovremmo essere grati a chi si prende questa responsabilità e anche questa gioia, perché poi è ovvio che sono entrambe le cose, no? Dovremmo dirlo di più anche in televisione, la bellezza di fare figli, perché tutti sappiamo i costi di fare figli, un po' meno la bellezza per un giovane di mettere al mondo. Oggi mi ha colpito, mi ha fermato che c'è qualcosa per strada, nel tavolo accanto a me nella rattoria c'era una famiglia, erano in due, ma c'era una terza sedia per il cane che mangiava nel tavolo con un piattino accanto a loro. No? E ho pensato che ormai quella scena del Vangelo dove Lazzaro stava sotto il tavolo con i cagnolini, ormai c'è rimasto soltanto Lazzaro sotto il tavolo, anche i cani vanno sopra, i poveri basta. Quindi abbiamo questo innalzamento del cane, ma altro rispetto, ho anche tanti cani in mia famiglia, non è un problema, ma come dice Babbo, i cani fanno i cani, cioè lui ce l'ha 5, li ama, ma fanno i cani, no? Babbo è anziano, ma un'altra generazione. Allora, questa sarebbe l'introduzione, bene? Primo punto, abbiamo finito. E ora entriamo nel secondo punto su famiglia, gratuità ed economia. Allora, innanzitutto, che cos'è la gratuità? Perché la parola, appunto, come diceva prima Francesco, è una parola che si è logorata nel tempo. A parte che è difficile, sono delle parole che non passano, sono difficili. Sussidiarietà, oddio. Reciprocità, che si inciampa sempre, non io pure. Gratuità, cioè, tipo a mia madre e mio padre non sanno nemmeno pronunciarle. Quindi quando tu una parola non la pronunciano i poveri, difficilmente diventa popolare, perché sono parole complicate, no? Quindi, però, insomma, cerchiamo di spiegarla. Cioè, questa parola difficile, gratuità, tanto che non si vuole nemmeno tradurre in inglese. Quando sono stato qualche giorno, due giorni fa, in una tesi di dottorato in Inghilterra, questa gratuità tradotta in inglese non va, gratuitousness. Già difficile in italiano, ma se tu dici gratuiti, in America è la mancia, e si lascia il cameriere, per dire anche la cultura che cos'è. Tu quando vai al ristorante, lì è obbligatorio la mancia, tu devi decidere quanta gratuiti mettere, non è il tip, perché tip è il linguaggio popolare, ma la tecnica è, appunto, è gratuiti, cioè ciò che tu dai in più, il di più, no? Quindi questa idea che la gratuità sia il gratis, sia il di più, sia come in un pranzo, c'è cioè il primo, il secondo, il contorno, la frutta e il dolce, e poi se vuoi c'è il limoncello, che sarebbe la gratuità, ma se non c'è si mangia lo stesso, no? Cioè è il limoncello, è il di più, è ciò che fai, che ti può permettere quando stai bene, ti avanza qualcosa e fai un po' di gratuità. Bene, questa non è la mia gratuità, io su questo ci ho scritto, ho lavorato molto, forse se uno mi dicesse cosa hai fatto in questi 30 anni, ho lavorato attorno a questa parola, come economista, come... Poi ho lavorato anche negli ultimi 15 anni sulla Bibbia per capirla anche meglio, da prospettive anche diverse, e sempre questo tema torna fino proprio ai lavori attuali su questo tema. Quindi che cos'è per me? È un per me chiaramente che non è solo io, Luigino, insomma, per chi lavora con me, l'economia di comunione, l'economia civile, l'economia di Francesco, non la sua, ma l'economia di Francesco San, il Papa, questo movimento di giovani economisti che Francesco ha lanciato. Che cos'è questa gratuità? Beh, non è, visto che è una delle opere che ho commentato, che anche la professoressa qui è piaciuta, non è la roba di cui parla Giovanni Verga nella sua novella, che si chiama appunto La roba, dove racconta la storia di Mazzarò, questo uomo che era un garzone, che si era fatto ricco, insomma, perché aveva un padrone non abbastanza intelligente, lui, insomma, stando di vicino, si è arricchito, diventando lui grande padrone. Tanto la novella comincia, nel 1880-81, comincia che questo passante, il narratore, va in Sicilia e dice: chi è questa roba? È di Mazzarò. E questo gregge? Di Mazzarò. E queste mucche? Di Mazzarò. Tutto era di Mazzarò in quella regione. Però questo Mazzarò a un certo punto si rende conto di una cosa che non aveva messo in conto, che doveva morire. Diventa vecchio, e dice Verga, e si rende conto che la roba non può portarsela con sé. Che fa Mazzarò? Noi sappiamo tutti, poi è diventato anche Mastro Don Gesualdo, praticamente la stessa figura, qualche anno dopo, nel romanzo. Che fa sto Mazzarò? Quando capisce che la vita sta finendo, fa due cose. Con un bastone colpisce un giovane in mezzo alle gambe, che passava. Perché mentre in una civiltà della vita, i vecchi amano i giovani, i nipoti, i bambini, perché ci vedono la cosa che continua, in una civiltà della roba i giovani sono odiati perché ti ricordano ciò che tu non sei più. Quindi c'è, dice il testo, per invidia colpisce il giovane. E poi la scena più famosa: scende nell'aia e uccide tutte le galline, tutte le oche, tutte le papere, dicendo: roba mia, vietene con me. Uccide tutto. Cioè, perché dico questa non è gratuità? Perché se tu non hai un senso del futuro, infatti Mazzarò non era sposato, dice Verga, non aveva né moglie, perché la moglie era la roba, non aveva figli, né nessuno. Se tu non hai nessuno, ti mangi l'ultima gallina il giorno che muori, o usi l'ultimo metro cubo di ossigeno per te, perché non c'è nessun motivo di lasciare il pianeta migliore ai giovani, di lasciare un'atmosfera respirabile, l'acqua nei fiumi, perché la tua vita, se poi non hai neanche la fede, ancora di più, no? Invece nel mondo antico, sapete, nella Bibbia ma anche nell'Islam, quando un patriarca, un anziano, in genere i maschi, penso anche alle donne, cioè morivano, un anziano moriva, si chiamavano tutti i bambini della famiglia attorno al letto per dire: ecco, tu continui loro. Era quello il funerale vero. negli ultimi momenti, tutti i bambini della stirpe stavano attorno al letto per capezzarlo. Allora, la gratuità non è questa roba qua, non è la roba. Che cos'è allora questa gratuità? Io per spiegarvi la gratuità in famiglia vi faccio un esempio della gratuità ad adulti. La gratuità del lavoro, che è la cosa dove meno si pensa alla gratuità. Quando uno pensa al lavoro non pensa alla gratuità, noi pensa al contratto, all'incentivo, al pagamento, al salario, allo stipendio, ai profitti, alla fabbrica, alla gerarchia, all'organigramma, alla job description, eccetera. E invece, secondo me, il lavoro è quasi tutta gratuità. Cosa significa tutta gratuità? Faccio un esempio personale. Io insegno a Roma. Se quando entro in classe al mattino, ora insegno lunedì mattina, comincio a insegnare, quando entro in classe, se non mi fermo un attimo, proprio fisicamente, nella porta, e dico: Luigino, scordati i tuoi problemi, le grandi, entra in questa classe, a questi giorni, e dai il meglio di te. Dagli il tuo entusiasmo, la tua voglia di vivere, la voglia di futuro, falli divertire, mettiti tutto l'impegno che puoi. Che sono giovani, hanno il diritto all'entusiasmo degli adulti, che il giorno in cui un docente perde l'ottimismo è un grande pensione, perché non possiamo dare il nostro cinismo ai giovani, no? Quindi dai il meglio di te a questi ragazzi, no? Bene. Se io potrei benissimo non farlo, potrei andare in classe, mettere il PowerPoint, ormai è tutto automatico, spieghi cose fatte ogni anno, le stesse cose. Bene. Ma a questo momento io mi fermo e dico quella cosa a me stesso, e poi lo faccio, spero, spesso, spero sempre. Questa faccenda non è contratto, cioè l'università non mi compra questo. L'università mi compra le ore di lavoro, le tesi che faccio, gli esami che faccio, le pubblicazioni che faccio, quello sì, quello me lo compra, perché mi compra l'anzianità di servizio, ma non mi compra l'entusiasmo, la gioia di vivere, quella voglia di dire a questi giovani: vi do il meglio di me. Questa roba qui è dono, perché è tutta libertà. Quindi io però posso mettercela, posso non mettercela. Però qual è il paradosso? Che se tu non ci metti queste cose al lavoro, l'impresa fallisce. Quindi l'impresa dipende per vivere dalle cose che non può comprare. Questo è il paradosso del capitalismo. Che tu puoi soltanto donare. Però se tu non lo fai, e quindi voi capite che tutta la fatica dell'impresa è farti donare liberamente ciò che non può comprarti. È tutto lì il dramma, se vogliamo, del lavoro e la bellezza, perché sono io. Quindi l'impresa, l'università mi compra il prof Bruni, come dicono gli studenti, prof Bruni, io chiamo Stud Mario, no? Cioè prof, il prof compra il prof Bruni, ma non compra Luigino. Luigino o lo dono io o non c'è, ma senza Luigino fallisce. È qua dentro il paradosso dell'economia di oggi e di ieri, però ieri era diverso, perché il lavoro era qualcos'altro. Oggi l'impresa vive di ciò che non può comprare con gli incentivi, quindi ti promette tutto, perché spera che comprando la persona compra anche questo. Quindi tu, se tu oggi vai in un colloquio di lavoro della multinazionale, con un giovane sembra di entrare in un convento di una novizia, ti promettono il tuo merito sarà riconosciuto, la tua eccellenza, la tua vocazione, la tua mission. Sembra davvero di ascoltare il linguaggio religioso, perché è così, perché hanno capito che le persone danno tutto per il paradiso, danno tutto per i soldi. Quindi imitano questi linguaggi, ci hanno lavorato su quello, sul sacro delle imprese, perché sperano che comprando interamente comprano anche il cuore, che comprando tutto comprano anche il Luigino, no? Allora, questa roba qua è questa dimensione del Luigino che si ferma, che dice: questa è gratuità, non c'è di gratis, non è la mezz'ora in più che faccio quando non dovrei farla, quello è il minimo, ma è come vivo le 8 ore, non la mezz'ora in più. E che tipo di qualità umana ci metto nella mia? Perché è tutta libertà. Quell'entusiasmo, quella voglia di cooperare, di ricominciare, di chiedere scusa ai colleghi, di dire grazie, tutta roba. Non è che tu, sì, se poi uno mi può anche licenziare se vede che sono proprio un musone, però è un fallimento. Allora, la gratuità è tutta questa dimensione intrinseca, non commerciale, non legata agli incentivi. Anzi, se qualcuno mi paga per queste cose, mi riduce il valore di tutto questo. Se invece usano i premi, questo è un discorso, per riconoscere il dono, e allora il premio rafforza il dono, l'incentivo lo distrugge. Questa distinzione antica tra premio e incentivo. Cosa voglio dire? Se io ti faccio un contratto incentivante per essere intrinseco, per essere, diciamo, genuino, sii spontaneo, cioè se io ti dico più sei, più vivi il dono, più ti pago, perché vedi che cosa non funziona. Se però io, impresa, riconosco il tuo dono, riconosco Luigino, lo vedo Luigino. Oggi sto andando in replica alle mie piccole trasmissioni a TV 2000, che ho fatto in questi anni, di sabato pomeriggio, e vanno dopo la coroncina della misericordia, che c'è mio padre che non ne può più queste coroncine, è proprio molto, molto praticante. Comunque tre e un quarto vanno sulla TV 2000, e oggi si parlava di questo, proprio nella trasmissione di oggi, infatti l'abbiamo visto un attimino in macchina, cioè, mi sono ricordato di questo tema, no? Cioè di dire che questa dimensione non la puoi incentivare, però la puoi riconoscere se l'impresa, se il manager mi vede al lavoro. Qual è uno dei problemi? Che nessuno ti vede, no? Cioè, parentesi. Cioè, se il manager oggi, il management, è sempre più distante dal lavoro, perché fa riunioni, incontri, sempre negli uffici, quindi non vedi più il lavoro, perché sei lontano, non vedi neanche il dono. E quindi se tu non vedi come io lavoro, non mi vedi mai, perché semplicemente non ci sei, è anche difficile riconoscere quel dono, anche perché riconoscere il dono richiama la riconoscenza, questa parola francese, reconnaissance, che è molto precisa, che significa riconoscenza e riconoscimento. Se io, impresa, riconosco il dono, divento riconoscente, quindi sono vulnerabile, a proposito di vulnerabilità, i libri che mi ha regalato. E siccome la vulnerabilità è odiata dal capitalismo, perché nulla più che la vulnerabilità è odiata dentro un'impresa da parte dei manager, quindi io rubo il dono chiamandolo contratto, questo è un grandissimo tema, del dono rubato, perché riconoscere il dono significa essere poi riconoscente. Allora, questa roba qua, voglio dire, cosa c'entra con la famiglia? C'entra perché questa capacità di lavorare con un valore intrinseco del lavoro, cioè che io non sono uno schiavo, non vado dietro i soldi, non vado dietro l'incentivo. Certo, è importante avere un buon stipendio, ma non sono un asino che si muove a bastone e carota. Non faccio le cose soltanto perché controllato o incentivato, perché sono buone. E anche se nessuno mi vede, le faccio lo stesso. Che è tutto nel lavoro questo. È tutto. Cioè avere lavoratori così in un'impresa è il sogno, no? Di gente che lavora guidata da se stessa e non dal manager, perché ha come un'etica interna che si comporta bene, fa il suo dovere perché è giusto farlo, non perché qualcuno mi vede e dopo mi picchia, no? Oppure mi licenzia. Bene, questa dimensione che si chiama intrinseca, cioè interna del lavoro, si impara a casa, c'è poco da fare. Cioè nei primi anni di vita, noi abbiamo studi enormi su questo, sono degli studi molto belli tra parentesi, dove questa capacità di agire per un valore che è buono in sé e non solo per la punizione o per l'incentivo, è una dimensione che si forma nella famiglia e ha a che fare con gli anni di vita che vanno dagli zero, diciamo, fino ai 10-12 anni, fino a dopo, è ovvio che si può anche fare qualcosa più avanti, però il grosso di questa dimensione si impara nei primi anni di vita. Allora, voi capite che, lo capite già da soli, che il tema della paghetta, il tema dell'incentivo dentro casa con i bambini, il tema di utilizzare i soldi per motivare i ragazzi e le ragazze, è un tema particolarmente delicato. Perché se io comincio da dentro casa, se mi scatta il frame, la cornice, che le cose, i lavori a casa, i compiti addirittura, le cose che io devo fare in quanto persona, le faccio solo e quando qualcuno mi paga, che cosa accade semplicemente? Che il giorno in cui qualcuno non mi paga, non le faccio più. E poi, diciamo, l'incentivo, come se studiamo queste cose sappiamo, l'incentivo ha alcuni effetti, sono fondamentali. Innanzitutto è totalmente strumentale, cioè l'incentivo mi muove un comportamento che io faccio se c'è l'incentivo, cioè non faccio lo straordinario in impresa se non c'è un pagamento, no? Cioè l'incentivo crea il comportamento, cioè io non faccio quella cosa se non sono pagato. Quindi l'incentivo ha questa capacità strumentale, cioè che crea un comportamento, e quando non c'è più il comportamento non c'è, Poi l'incentivo ha un effetto di contagio, cioè se io comincio a pagare, a utilizzare l'incentivo dentro casa per i piatti, per lavare i piatti, senza si lavano ancora, penso che abbiamo tutti la lavastoviglie, insomma per sistemare la tavola, 5 euro, lo so, 7, 4 per chi sistema i piatti, bene, questo incentivo si espande a accompagnare il nonno, portare in camera, passeggiare, cioè si espande in aree limitrofe. Quindi se tu cominci con i piatti, dopo un po' devi anche incentivare tutto ciò che è vicino ai piatti, fare il letto. Cioè, e che cosa si dimentica? Molto velocemente, che il letto va fatto bene e basta. Quella che io ho chiamato l'economia del e basta. Cioè perché devo fare il letto bene? Perché il letto ha una vocazione, deve essere fatto bene. Questo è il motivo, è intrinseco, non è estrinseco. Non è il mio pagamento, è che il letto ha un valore intrinseco che deve essere fatto bene. Allora, se io da bambino, da ragazzo, da giovane, dentro casa, queste cose non le imparo, quando sarò un lavoratore, sarò un pessimo lavoratore, che andrò dietro gli incentivi e le punizioni. Perché non ho imparato che il letto va fatto bene, punto e basta. Voi dite, allora non si possono usare i soldi dentro casa? Io dico, si possono usare poco. Io ad esempio sono molto contrario alle varie forme di paghetta, ma non perché, per una cosa molto concreta, perché finché siamo giovani, finché le persone sono dentro casa e hanno un'età che dipende in buona parte dai genitori, il denaro deve passare attraverso i rapporti con i genitori. Cioè io non devo dire, no, così imparano a gestire i soldi, così da grandi saranno più, avranno una buona educazione finanziaria, non preoccupatevi, impareranno sicuramente a fare questo. Dentro casa devo imparare altro, non quello, devo imparare che le cose hanno un valore in sé. E quindi il denaro, che è sempre una scorciatoia anche con gli adulti, tutti sappiamo che per far pace con mia moglie ci vuole molto di più che farle un dono di un gioiello, dovrei cambiare vita, non lo voglio fare e arrivo col diamante. Cioè, non è solo questo, però a volte è anche questo. Quindi il denaro nei rapporti primari è sempre complicato, anche da adulti, con i bambini è ancora di più. E qui mi piace un po' citare questo grande mito italiano che è Pinocchio. Cioè tutti i guai di Pinocchio cominciano con i soldi. Cioè quando lui deve andare a scuola, va nel da mangiafuoco e chiaramente dice quanto costa, perché il bambino sa che non si, che nella vita si fuori casa se non lo paghi non è nulla. E quindi cioè, costava, non so, 5 denari, 5 soldi, qualcosa del genere. E dice Pinocchio a un compagno: se ti vendo l'abecedario, mi dai i soldi, mi dai 5 soldi per andare nel teatro dei burattini? E dice il bambino: io sono un ragazzo, non posso comprare. Interessante. Chi è che gli compra l'abecedario? Un rigattiere adulto che fa un abuso economico. E non poteva fare un contratto con un bambino rigattiere. Invece lo fa, quindi lui entra dentro il teatro, lì riceve i famosi 5 zecchini d'oro di Mangiafuoco, che sono così importanti che sono la causa dell'incontro con il gatto e la volpe. E la prima versione di Pinocchio finiva al capitolo 15 con la morte di Pinocchio impiccato dal gatto e la volpe per i soldi. Per dirci quanto è grave sbagliare il rapporto con i soldi di un bambino. Interessante che poi la logica del gatto alla volpe è la logica del gioco d'azzardo, tanto che Collodi era un giocatore d'azzardo, oggi lo sappiamo, perché tu non fai da uno mille lavorando. Questa logica del campo dei miracoli è la logica dell'azzardo, dei pacchi. L'altro giorno era un convegno della Caritas e mi ha molto colpito che Fiasco, un sociologo dell'azzardo molto bravo, ha detto: è uno scandalo che l'Italia continui a fare tutte le sere questi giochi dei pacchi, che sono la logica esattamente dei gratta e vinci, che alimentano logiche perverse. Noi abbiamo 150 miliardi l'anno che finiscono nel gioco dell'azzardo, tanto non è un gioco, 150 miliardi l'anno, metà del PNRR all'anno, che finiscono nell'azzardo, e noi facciamo la RAI tutte le sere quei giochi che alimentano questa logica della fortuna, dei soldi che arrivano gratis dal cielo. E nessuno dice niente, nemmeno la Chiesa, che dovrebbero fare lo sciopero della fame davanti alla RAI per queste cose, perché chi finisce nelle mani dei gratta e vinci e delle slot sono i poveri, non sono i ricchi. io ho fatto qualche anno fa lo studio, la mappa della povertà e la mappa dei sale giochi coincidono a Roma. Più si è poveri, più si gioca. Tanto che abbiamo fatto partire, abbiamo dovuto ripartire ora di nuovo questa campagna slot mob, di fare questi flash mob popolari per dire basta l'azzardo e premiare appunto il premio, non l'incentivo. Impara che tolgono le slot dicendogli bravi, civilmente vi diamo un premio, facciamo in 300 collezioni da voi per dirvi bravi, perché non si sconfigge una malattia sociale soltanto punendo, anche perché spesso questi poveri baristi sono anche vittime di mille problemi dietro queste macchinette che hanno, non è che sono tutti cattivi o che vogliono sfruttare, però chi toglie queste macchinette vanno appunto premiati collettivamente dicendo grazie. Io mi ricordo che quando il parroco a Messina annunciò durante la predica che ci sarebbe stato uno di questi momenti a Messina, ci fu un applauso durante la predica, perché le famiglie sanno quanti danni viene prodotto da questa piaga, e che quindi esattamente la logica del campo dei miracoli, semini uno, raccogli mille. E dov'è che Pinocchio comincia a lavorare per la prima volta? Quando arriva nell'isola delle api industriose, due passanti gli offrono un contratto, dice no, i due moratori. Io ti do dei soldi, se porti calcina, no, la calcina non la porto, perché pesa, il linguaggio stupendo toscano. E quindi no, preferisco fare l'elemosina, dice il ragazzo. Qual è il messaggio di Collodi interessante? Che i ragazzi devono andare a scuola, non devono fare i contratti per portare la calcina. Quand'è che Pinocchio lavora e porta dei sacchi ad una donna? Quando questa donna, che poi sarà la fatina, lui dice posso avere un bicchiere d'acqua? Le dice certo, bevi ragazzo. Quindi comincia col dono e poi richiede anche una controprestazione, cioè è il dono la lingua madre dei ragazzi, ecco perché è molto pericolosa. Ogni abuso sui ragazzi comincia con un'offerta di qualche forma di dono, perché è la loro lingua madre, che capiscono immediatamente. Quindi per dire, non è che non si devono usare assolutamente i soldi dentro casa, ma in dosi omeopatiche è molto meglio utilizzare altri linguaggi per dire bravi, grazie ai ragazzi, e quando servono i soldi si passano ai genitori, perché l'unica borsa valori buona dentro casa è quella della mamma. Non che io ti do 50 euro, tu gestisci, tu sei un ometto, tu devi sapere come... No, non è il momento, lo farà dopo. Ora c'è una buona dipendenza dei figli dei genitori per i soldi. Posso? Mi dai 10 euro? Quindi questo rapporto, perché io così vedo anche come funziona questa richiesta, perché me ne fai? Quindi è anche un modo per tenere questa dimensione fondamentale della vita, che è l'economia, dentro un rapporto primario con la famiglia, con i genitori. E poi io capisco benissimo che a volte il denaro è un modo anche più veloce di fare un dono, perché praticamente quando un bambino, un giovane, supera i 10 anni, forse anche prima, oggi è impossibile fargli un dono in natura, perché sbagli sistematicamente, non sai che cosa gli piace, quindi uno dà 20 50 euro a Natale e sono tutti contenti. Però ecco, l'importante è che lo sappiano anche i genitori, e non solo lui o lei, che io do 50 euro zio o parente al ragazzo. E poi questa... Perché vedete, è vero che è complicato fare i doni anche nei matrimoni, le famose liste nozze, che una volta si facevano le liste, almeno potevi scegliere qualcosa, oggi addirittura ti danno semplicemente l'IBAN e tu dai... No, è così nei matrimoni. Si capisce tutto, fino a un certo punto si capisce. Perché se io nel rapporto con te so che ti serve una cosa, cioè una giovane coppia, per la tua casa, te la compro io, tutte le volte che quella famiglia vedrà quel servizio di te, penserà a te, perché quel dono ha il profumo tuo. No? Se ti do i soldi, appunto, il denaro non odora, come no? Si dice, anche se odora molto. E quindi è ovvio che è più veloce, è più pratico, però il dono ha questa caratteristica che è molto importante, che c'è qualcuno che ha pensato a me e mi ha fatto quella cosa, anche se poi quella maglietta non me la metto, oppure succede spesso quando... Una volta almeno mia nonna mi aveva sempre le canottiere, i pigiami, insomma, ho fatto la collezione, va benissimo, quindi ovvio che c'è anche lì un'inefficienza, ma è più bella come inefficienza rispetto ai 10 euro, 20 euro, che in certi momenti possono essere utili e importanti per una giovane coppia, ma non sempre, e che non diventi dalla regola universale che ovunque sempre si danno soldi e non si fanno più doni. Perché poi il dono, piccola parentesi, quest'anno mi ha molto colpito nel Black Friday, che si è fatta per la prima volta, non me l'ho mai accorto prima, questo tipo di pubblicità. Fatti un regalo per il Black Friday. Fatti un regalo, cioè io a me stesso, quindi è proprio la morte del dono. Perché il dono è esattamente un rapporto interpersonale, no? L'idea è che mi faccio un regalo a me stesso, fatti una carezza, tanto che a Natale andai a comprare delle creme per la mia famiglia, e in un negozio alla fine mi dice la commessa, ma lei non si fa una carezza per se stesso? Significa? Cioè per lei non si compra qualcosa? Cioè, no, cioè, mi devo fare una carezza, sono venuto qui per fare un dono ai miei familiari, alle persone a cui voglio bene, spero che loro lo facciano a me, ma l'idea è, cioè, appunto, fatti un regalo per farti una carezza, è proprio la fine, secondo me, di una civiltà del dono, dove il dono è qualcuno che mi pensa e me lo fa, e io soprattutto che penso a qualcuno e gli faccio un dono. Ora, tutto questo è fondamentale sempre, ma è particolarmente decisivo, chiaramente, dentro casa. E questo, se voi ci mettete poi attorno a questo ragionamento, io non ce l'ho nemmeno l'orologio, non so nemmeno come sono, quindi quanto tempo che parlo? 40 minuti, quindi ora finisco. Se ci mettiamo dentro anche la prospettiva cristiana in tutto ciò, che ho dato un po' per scontata, che siamo in un ambiente anche promosso dalla pastorale, della diocesi, cioè se noi da cristianesimo togliamo il dono, non ci rimane praticamente niente, cioè qualcosa, niente, perché il cristianesimo nasce da un dono, che è l'incarnazione, finisce, tra virgolette, l'esperienza storica di Gesù con un dono di un crocifisso, che poi è risorto, e la vita del cristianesimo è essenzialmente questa capacità di donarsi e di donare, nella reciprocità, un comandamento nuovo, chiaramente, gli uni e gli altri. E quindi, se oggi tutti i doni diventano contratti, tutta la gratuità diventa incentivo, capite che si perde, non poco, ma si perde tantissimo. Volevo concludere, sempre con un po' di letteratura, perché mi piace, con il libro Cuore, che è un libro totalmente snobbato perché l'abbiamo considerato romantico, sentimentale, per me è un libro stupendo, con dei racconti meravigliosi, chiaramente era di un'Italia particolare, cioè siamo sempre attorno agli anni di Pinocchio, però ha delle storie, dei racconti che sono molto molto belli. Vi racconto uno soltanto, che c'è un compagno di Enrico che ha il papà che beve e che lo picchia, purtroppo. Però un giorno Enrico va a trovare questo ragazzo nella sua casa e lo trova che stava facendo i compiti nell'officina del padre. Sopra, dice lui, una pila di mattoni, lui era appollaiato, per tenere in mente quante famiglie hanno i figli che fanno i compiti nei ristoranti, nei luoghi di lavoro, no? Cioè, tu, quando una famiglia ha un'impresa, diventa anche il luogo dei compiti dei ragazzi. Quindi questo ragazzo che stava lì e dice a Enrico, anche se sapeva che il papà aveva dei problemi, gli dice che vedeva questo papà che faceva il fabbro, che lavorava il ferro, che lo batteva, che lo torceva, e dice questo ragazzo a Enrico, dice, vedi come lavora mio padre? Vedi? Cioè con orgoglio, no? Vedi come lavora. Cioè, anche se era un padre con dei problemi, però il bambino doveva dire, guarda che bravo. Cioè, perché dico questo? Perché secondo il mio punto di vista, l'orgoglio per il lavoro dei genitori è fondamentale per i bambini. Cioè, poter vedere che i genitori lavorano, che oggi accade di meno. Genitori, padre e madre. E dire ai compagni, guarda come lavora mio padre, guarda come è bravo, anche se aveva dei problemi. No? Cioè, questa dimensione di che i giovani vedano il lavoro, e non solo il supermercato sul carrello dei genitori, solo il consumo, perché oggi il lavoro è uscito dalla scena pubblica. Si vede il consumo, la finanza, ma non il lavoro, anche in televisione, nei film. Cioè, quindi se tu non vedi mai il lavoro, diciamo, ti rimane un concetto molto astratto anche il tuo lavoro. Tanto che io vedo nella mia università, quando arrivano questi studenti a economia, tu dici, voi cosa potete fare grandi? Boh, cioè, non ho nessuna idea che lavoro faranno. Un po' perché è un po' complicato fare il commercialista. Però l'idea del lavoro è diventata molto astratta, molto, perché I bambini hanno perso il contatto con il lavoro dei genitori, in genere, perché sono lavori complicati, giustamente, e quindi non possono neanche dire guarda come lavora mio padre, o come lavora mia madre, no? Cioè ai loro compagni con orgoglio, no? Poi magari capiranno che non tutti i lavori sono buoni dei genitori, ma questo lo capiranno quando saranno grandi. Da bambini devono dire ai loro compagni guarda che bravo che papà, guarda che bravo che mamma, perché è lì che ti nasce la voglia anche a te di diventare un domani un lavoratore. Quindi mi fermo qui, spero che ho dato qualche spunto per qualche domanda, qualche approfondimento, qualche dubbio, qualche critica. E grazie.
Allora, grazie Luigino. Spunti ce ne sono tanti. Sicuramente tante domande ci saranno, suppongo.